ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avenus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Come viene vissuta negli ospedali, nelle carceri, tra le famiglie povere questa seconda Pasqua segnata dalla pandemia? Benvenuti all'ascolto di questa prima parte del Mondo alla Radio. Sono Alessandro Guarasci e in regia ci sono Silvia Giovarrosa e Gustavo Messina. Dunque sono tante le iniziative di solidarietà e vicinanza a chi vive questa Pasqua con difficoltà, iniziative di queste ore. Pensiamo solo a chi è negli ospedali, ad esempio a Napoli, gli agenti della questura e del compartimento di polizia postale delle comunicazioni della Campania hanno regalato delle uova di cioccolata e dei gadget della polizia ai bambini in cura negli ospedali napoletani Santo Bono e Posillipon. Ma c'è anche e soprattutto la vicinanza spirituale appunto a chi è ricoverato in un ospedale. Allora noi abbiamo sentito Don Mario Puppo, che è cappellano del Bambino Gesù di Roma.
Essendo ovviamente una struttura ospedaliera, abbiamo dei degenti, abbiamo delle persone qui, abbiamo tutti gli operatori sanitari. Tra i ricoverati e i degenti, logicamente, noi faremo tutto qui, e per cui faremo come abbiamo fatto l'anno scorso. Siamo qui, andiamo avanti, celebriamo tutte le liturgie della Settimana Santa, celebriamo tutto il Triduo nella sua interezza. E devo dire che l'anno scorso, nonostante la pandemia, forse anche il bisogno di speranza che c'era, l'attaccamento leggermente a quello che c'era, che la società offriva, in questo caso la Chiesa e i suoi riti, è andato tutto molto bene.
Che cosa lei percepisce parlando in questo momento con i pazienti? C'è, diciamo, un barlume di speranza per quello che potrebbe essere in futuro?
Ovviamente questa è la speranza anche da parte delle persone, diciamo, anche da parte delle persone non credenti, c'è sempre, se no non ci sarebbe un accesso, un ricorrere alle cure, all'ospedale, eccetera. Ma la cosa che più preme a tutte queste persone è l'assenza della famiglia. Ecco, in quello c'è molto, diciamo, pessimismo. Non si sa quando potremo ricostituire i nuclei familiari all'interno dell'ospedale. Non sappiamo quando i genitori potranno stare insieme ai loro bambini vicino allo stesso letto. Non sappiamo quando i nonni potranno rivedere i loro nipoti. Questo è quello che pesa maggiormente, al di là della situazione ovviamente contingente della malattia, delle patologie, eccetera, su cui, ripeto, c'è sempre grande speranza.
Senta, la Pasqua porta un messaggio di, appunto, resurrezione e soprattutto speranza. Gli operatori sanitari, invece, come vivono questo momento?
Noi purtroppo siamo un ospedale molto complesso, che curiamo una serie di patologie importanti, per cui siamo chiamati a confrontarci con situazioni a volte di estremo dolore e di sofferenza, per cui non nascondo che spesso negli operatori c'è molto sconforto. C'è molto sconforto dovuto anche al fatto che molti investono sulla scienza, solo sulla scienza, mi correggo, solo sulla scienza come risoluzione di questi problemi, e questo è insufficiente perché sappiamo che siamo limitati, non riusciamo a guarire tutti i bambini, non riusciamo a curarli come vorremmo, non riusciamo spesso ad assicurare quello che dovremmo essere in grado di fare con questi bambini, per cui ecco, l'accesso ad una realtà altra è quello che manca ed è quello che fa la differenza. Negli operatori che non sviluppano una ricerca spirituale, diciamo, e religiosa sulle problematiche della malattia, della sofferenza e del loro apporto, della loro professione per contrastare questi mali, ecco, se non sviluppano una profondità spirituale fanno veramente fatica. La Pasqua è l'occasione, indubbiamente, per riprendere questo discorso. L'abbiamo già fatto in streaming, logicamente, con alcuni dipartimenti, per sviluppare un po'. Quest'anno abbiamo visto cosa vuol dire pregare, che cos'è la preghiera in uno stato così di difficoltà, eccetera. Per cui ogni tanto facciamo questi interventi, e anche a livello personale, sempre comunque. Noi sacerdoti siamo sempre a disposizione per confrontarci con gli operatori su questi argomenti.
E poi ci sono le carceri. A febbraio c'erano poco meno di 54.000 detenuti, circa 7.500 in meno rispetto a un anno prima. Le cifre arrivano dal rapporto annuale dell'Associazione Antigone, appunto, sulle condizioni di detenzione. Rapporto chiamato Oltre il virus, pubblicato recentemente, che appunto ha riguardato condannati e persone in attesa di giudizio. Oggi la percentuale dei condannati nelle nostre carceri è del 68%. Invece le persone che non hanno ricevuto il primo giudizio sono il 16,5%. Dunque 16 persone che sono nei penitenziari su 100 attualmente sono in attesa di giudizio. Comunque la pandemia di Covid-19 ha in qualche modo spinto verso misure alternative al carcere. Sentiamo che cosa ci ha detto l'ispettore generale dei cappellani delle carceri italiane, Don Raffaele Grimaldi.
Come ben tutti sapete, insomma, a causa di questa pandemia, insomma, anche nelle nostre carceri, insomma, abbiamo delle grosse difficoltà nel vivere le celebrazioni. Però la cosa più bella, più importante, è che due momenti forti si vivono, e cioè la celebrazione eucaristica, anche se molto contenuta, perché tante volte in tante carceri gli spazi non sono molto ampi, quindi le stesse cappelle sono piccole, e quindi la partecipazione dei detenuti per questa situazione della pandemia penso che ci sarà poca presenza. Però è l'attenzione della Chiesa nelle carceri, che a nessuno vuole far mancare soprattutto l'incontro con Cristo risorto. E poi un altro momento forte che si vive nelle carceri è proprio la Via Crucis, anche se non possono partecipare, anche negli anni passati, ecco, le Via Crucis si facevano nei cortili, si facevano in spazi abbastanza ampi dove i detenuti partecipavano, e quindi c'era una vera partecipazione ed era un momento molto sentito per i detenuti, perché nella croce di Cristo, nella passione di Cristo, nel dolore di Cristo, loro rivivevano la loro stessa esperienza di sofferenza e soprattutto di sofferenza interiore. Quindi la croce per loro, la Via Crucis, anche oggi, soprattutto in questo tempo di pandemia, è vissuta con grande intensità da loro, perché proprio in quel Cristo crocifisso, umiliato, calpestato, ritrovano loro stessi. E quindi penso che questi sono i due momenti più forti che nelle carceri si vivono in questi momenti, soprattutto della Settimana Santa.
Qual è l'apporto dei cappellani in questo momento?
Ma io penso che i cappellani non hanno fatto mai mancare la loro presenza all'interno delle carceri, soprattutto in questo tempo di pandemia, anche perché sanno che il messaggio che loro vogliono portare ai detenuti è un messaggio di speranza. Io penso proprio la speranza noi tutti abbiamo bisogno per affrontare anche questo tempo di grande crisi, questo tempo di grande sofferenza planetaria. Quindi io penso che è proprio questa speranza, questo annuncio del Vangelo, questa vicinanza, questa presenza assidua dei nostri cappellani nelle carceri è un modo anche per far sentire ancora di più la presenza di Cristo accanto a loro, che non abbandona mai nessuno.
E hanno lavorato a pieno ritmo gli ospiti dell'associazione Isola Solidale nel laboratorio interno per realizzare collanine con 500 crocifissi artigianali da collo, poi da donare per la Pasqua ai detenuti del carcere romano di Rebibbia. Una vera corsa contro il tempo, appunto, per confezionare questi regali molto richiesti, ci viene detto, dai detenuti. E appunto di questo abbiamo parlato con Andrea Baligliani, che è presidente dell'associazione dell'Isola Solidale.
Dagli ospiti in realtà dell'isola, perché hanno raccontato che quando loro stanno dentro al carcere, una delle occasioni che hanno per sfogarsi è quella appunto di avere un'assistenza spirituale. E allora abbiamo pensato che in questo periodo di Pasqua sicuramente molti avranno parlato con i sacerdoti che li accompagnano, e ci piaceva dargli un segno che non può essere soltanto la semplice colomba, l'uovo di Pasqua, ma una cosa che rimanesse. E gli ospiti dell'isola, diciamo che ci tenevano proprio a far arrivare questo messaggio dentro, che loro ci sono, che gli pensano ancora, no? Che a chi sta dentro.
Tu che conosci anche la realtà carceraria italiana e soprattutto romana, ecco, diciamo, che cosa ti raccontano in questo momento i detenuti che sono appunto nelle carceri italiane e che però avvertono l'arrivo della Pasqua?
È una cosa sempre nuova per loro, perché innanzitutto ci sono quei detenuti che vivono la prima Pasqua dentro al carcere, e quindi diciamo è una novità che proprio sarebbe poi il messaggio della Pasqua, no? La vita nuova. E sicuramente appunto chi nella Pasqua e quindi nella fede trova un artiglio e vive serenamente questo momento di detenzione. E sicuramente è un primo passo per la conversione, per cambiare vita.
Voi avete consegnato i crocifissi, e che cosa consegnate ancora in questi giorni?
Allora, in questi giorni consegniamo delle colombe pasquali e degli snack che sono o salati o dolci, e alcuni uovi di Pasqua, oltre che dentro al carcere consegneremo alle persone che vivono per esempio agli arresti domiciliari, o comunque a famiglie che hanno persone detenute nelle carceri, perché poi il problema non è soltanto il carcerato, ma è la famiglia che sta fuori, che si trova a vivere una situazione nuova, diversa, che non sa come gestire, e quindi ecco, non bisogna lasciarli soli.
Ricordiamo, che cos'è l'Isola Solidale?
L'Isola Solidale è un'associazione che si occupa del recupero di detenuti, quindi nella nostra struttura è possibile scontare le pene alternative, quindi che sono gli arresti domiciliari, affidamento ai servizi e quant'altro. La struttura ha dei servizi quindi che possono essere aggiuntivi a quello solo dell'ospitalità, che sono l'orto, la lavorazione del cuoio, la falegnameria, la cura degli animali. Con questi servizi, con questi laboratori, cerchiamo di insegnare agli ospiti un lavoro che poi può essere utile per loro quando escono. È proprio una sorta di recupero, non è io dico sempre che noi non siamo un albergo per detenuti, ma noi puntiamo a far rispettare la legalità, quindi dai primi passi per ricominciare a vivere una vita nella legalità.
E purtroppo questa pandemia ci ha regalato 1 milione di persone in più in povertà assoluta, pensate, ora sono più di 2 milioni, e pensate che i danni sono stati limitati dal reddito di emergenza e anche da quello di cittadinanza. Una povertà che è presente soprattutto al sud, ma che si sente purtroppo anche nelle grandi città, dove tra l'altro i rapporti sociali sono meno stretti che in provincia. A Roma la comunità di Sant'Egidio ha distribuito, pensate, 120.000 pasti, e tra l'altro sono aumentati anche i posti dove questi pasti vengono distribuiti. Su questa Pasqua, tra i poveri nella capitale, noi abbiamo sentito Don Benoni Ambarus, direttore appunto della Caritas di Roma.
Si vive con l'apprensione sempre maggiore, perché molti di loro, il loro equilibrio traballante, se lo sentono minacciato ancora di più. Ecco, nel senso che gli ammortizzatori sociali, ma anche le risorse personali, proprio psicologiche, per tutta la società in genere, stanno diminuendo per i poveri ancora di più, insomma, ecco. E c'è questa sensazione, oltre alla consapevolezza della loro grande capacità di resilienza nella vita.
Ecco, chi sono i nuovi poveri che arrivano alla Caritas di Roma? Pensiamo solo all'ostello, quello di Via Marsala, o anche al vostro centro sulla Casilina?
Diciamo che i nuovi poveri non arrivano semplicemente all'ostello. I nuovi poveri sono coloro che hanno semplicemente perso il lavoro, il loro reddito è assolutamente precario, assolutamente insufficiente, ma anche quel poco lo hanno perso, lo stanno perdendo sempre di più. I nuovi poveri sono coloro che, non avendo lavorato, non riescono più a pagare l'affitto, sono indietro di mesi e mesi arretrati di affitto o di utenze, e quindi vivono con la spada di Damocle che le utenze delle loro case precarie o piccole che siano tagliate queste utenze. I nuovi poveri sono coloro che semplicemente non ce la fanno a mettere insieme i pezzi della vita nel quotidiano, quindi coloro che ancora anche vivono, se vogliamo così, nelle case, non stanno ancora per strada, anche se pure quel numero sta aumentando, però la stragrande maggioranza dei nuovi poveri appunto sono quelli che si sentono traballare, è come se dentro casa fosse una specie di terremoto che dice: guarda che questo posto, questo luogo non è, non riesce più a mantenerlo, non riesce più a sostenerlo.
Che cosa succederà la giornata di Pasqua nelle vostre strutture?
Quello che succede tutti gli anni, noi cerchiamo di vivere il quotidiano e anche lo spazio della festa con una certa ordinarietà, quindi faremo il più possibile del nostro meglio a stare insieme con tutte le difficoltà del tempo, e lì dove possiamo celebrare anche annunciare che la morte, la vita vince sulla morte, che il Cristo risorto è risorto per ciascuno di loro, per ciascuno di noi, quindi quotidianità e annuncio di Vangelo. Auguro a tutti quanti la possibilità di poter vivere questa Pasqua come il giorno in cui davanti a Dio non c'è una pietra sopra, né sopra il sepolcro del Cristo, e non c'è una pietra sopra nemmeno sulla vita di nessuno di noi. C'è sempre una pietra ribaltata, e quindi la Pasqua è annuncio di speranza, di non desistere, nessuno di noi desista, perché non c'è pietra sopra la nostra vita, è tutto rotolato con la risurrezione.
E allora, come vi ho detto, purtroppo questa, la povertà si sente in questo periodo soprattutto al sud, e noi abbiamo in linea Francesco Cosentini, che è presidente di Coldiretti Calabria. Buon pomeriggio, Cosentini.
Sì, buon pomeriggio a voi.
Allora, qual è stata la vostra iniziativa per intervenire a favore delle famiglie, diciamo, più indigenti, che hanno necessità anche di portare a casa il pranzo con la cena in Calabria?
Ma noi abbiamo, così come in tutta Italia, come Coldiretti, avviato una campagna di aiuto alle persone che hanno più bisogno, valorizzando l'impegno di alcune nostre imprese associate a Coldiretti, che hanno messo a disposizione delle loro produzioni agroalimentari. In aggiunta, in Calabria, proprio perché è una delle regioni più povere e in questo periodo ci sono molte famiglie che sono in grande difficoltà, abbiamo messo a disposizione delle produzioni locali, in particolare le patate della Sila, e stiamo realizzando anche, con l'aiuto dei cittadini che frequentano i mercati di Campagna Amica calabresi, la spesa sospesa. Quindi abbiamo allargato, ingrandito questa iniziativa per dare sostegno alle famiglie che stanno segnando un po' il passo, perché c'è chi ha perso il lavoro, chi non sta lavorando, i redditi purtroppo si sono contratti. E stiamo cercando di garantire alle persone più bisognose una Pasqua con un minimo di serenità in più, in comunione.
Certo. Senta, voi, lei, sì, quanto è presente questo fenomeno in Calabria, che purtroppo, ricordiamolo, è una delle regioni più povere d'Europa, purtroppo?
Ma io le dico, noi abbiamo rapporti quasi quotidiani con le associazioni, le strutture che somministrano pasti alle persone in difficoltà. I numeri si sono quadruplicati nel corso di un anno, quindi credo che ci sia, non abbiamo una dimensione precisa, però credo che ci sia un 40% della popolazione che stia veramente soffrendo in questo momento. Le persone che si sono avvicinate con grande umiltà e grandissima dignità a seguito di questa nostra iniziativa sono persone inimmaginabili, persone di famiglie rispettabilissime che, ripeto, con grandissima umiltà si sono candidati per ricevere un pacco per mandare avanti la famiglia.
Tra l'altro, voi sentirete anche la crisi del settore in questo momento, proprio agricolo.
Assolutamente, perché la chiusura della catena dei ristoranti, degli alberghi, dei bar sta rallentando moltissimo le vendite, ci sono alcune categorie di produzioni che sono completamente ferme, pensiamo alle aziende florovivaistiche, quelle che vendono soprattutto fiori, non essendoci più cerimonie, festeggiamenti, banchetti, feste di laurea, compleanni, banche nei cimiteri, non si consumano fiori, non vendono quasi nulla, quindi i redditi in alcuni settori in particolare si sono quasi azzerati, gli agriturismi così come gli alberghi non lavorano, la produzione agricola però c'è, la mettiamo comunque a disposizione, ci sentiamo una forza amica del paese e gli agricoltori vogliono ripartire con dignità insieme a tutta la popolazione italiana per ricostruire un'Italia forte e anche generosa.
E speriamo. Allora io la ringrazio molto Cosentini per essere stato con noi. Ricordo, abbiamo avuto Francesco Cosentini, presidente di Coldiretti Calabria. Buon pomeriggio.
Grazie, buon pomeriggio a voi.
Ed è Pasqua anche in Iraq, visitato paese e visitato dal Papa solo a inizio marzo. Anche qua le celebrazioni pasquali sono avvolte dal messaggio di speranza che il Pontefice ha lasciato. Allora, Antonella Palermo ha sentito il vescovo ausiliare del Patriarcato Caldeo a Baghdad, Monsignor Robert Jarris.
Le chiese si celebrano questi giorni importanti che sono di grande fede, di profonda fede, il venerdì santo e il sabato santo, si celebrano questi qua solo per le persone che possono venire alle parrocchie da vicino e poi saranno troppo lontani uno dall'altro per la cauzione del Covid-19. Invece domenica è una giornata di lavoro, quindi si celebra, si apre di nuovo tutte le chiese per celebrare la Santa Pasqua. Questa è la speranza che noi siamo attaccati alla parola del Santo Padre, proprio quando lui è venuto qua in questa sua visita, grande visita storica per l'Iraq, si vede che è un grande gioia che ha portato il Santo Padre per tutti gli altri eventi che hanno seguito, per esempio che ci sarà un incontro dei tre paesi arabi nell'Iraq, Giordania in Egitto, nell'Iraq, ha aperto una speranza proprio in questa visita. Quindi abbiamo proprio una risurrezione, una luce della risurrezione per questo paese che appartiene questa luce a Gesù, che ha passato per mezzo del Santo Padre a noi.
Quindi si può considerare la visita di Papa Francesco in Iraq una sorta di anticipazione della luce pasquale, di primizia della risurrezione per il popolo iracheno?
Veramente è stato proprio così, questa luce che ha passato da anni per mezzo della risurrezione il Signore Gesù, che ha dato per tutti i suoi discepoli e per tutta la sua chiesa per 2000 anni, questa luce adesso noi lo sentiamo concretamente proprio quando stiamo ringraziando il Santo Padre per la sua visita, quando stiamo uscendo piano piano con l'aiuto di tutto il mondo, con le preghiere di tutto il mondo, quando stiamo uscendo piano piano dalla tomba.
E allora avete sentito Monsignor Robert Jarris, vescovo ausiliare del Patriarcato Caldeo a Baghdad, che in qualche modo si augura che anche in Iraq una nuova area davvero arrivi presto assieme alla Pasqua. Allora si chiude qua questa puntata del Mondo alla Radio, che ricordiamo ha parlato di come appunto si vive la Pasqua negli ospedali, nelle carceri, tra le famiglie povere, insomma in tutte quelle situazioni di difficoltà. Io vi saluto, però vi invito a rimanere all'ascolto dei programmi di Radio Vaticana Italia. Buon pomeriggio a tutti.
Thank you. Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733, in streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana Italia, la radio che ti ascolta.